Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, sono le 12 e 3 minuti scottaccate proprio ora. In un flusso di spazio temporale, pensate che si sposta il lunedì a mezzogiorno. Nuova fascia, nuova edizione in questo nuovo palinsesto del 2015-2016. Ma non preoccupatevi, il tema è sempre quello, è quello dell'innovazione. Come sempre cerchiamo di approfondire quelli che sono i temi del digitale, della rete, del diritto all'informazione, all'accesso alle informazioni. In questo mondo che corre sempre di più, e allora anche noi corriamo e vi diamo subito i nostri contatti. Ci potete scrivere con un SMS, un messaggio WhatsApp al 348-7649-289. Per la mail la diretta è diretta @radiocittadelcapo.it. E invece i nostri social network sui quali ci potete scrivere anche durante la settimana, la pagina Facebook è quella di Radio Città del Capo e su Twitter c'è il nostro @ Pensatech con il CH, mi raccomando. Questa mattina vogliamo parlare, anzi ormai questo orario di pranzo, vogliamo parlare di innovazione e di start-up. E allora andiamo a vedere che cosa si sta muovendo anche nella nostra città, a Bologna. Cosa si sta preparando per il 2016 e poi daremo uno sguardo in generale a che cosa sono le start-up di cui tanto si parla e ci chiediamo anche se stanno funzionando davvero, se possono davvero dare una spinta in più a questo mondo di crisi. E questa era la colonna sonora di Matrix, eravamo agli inizi degli anni 90. Chissà se anche voi evoca ancora queste schermate nere con le scritte in verde e la programmazione, questo codice su cui loro vedevano la donna col vestito rosso e invece di solito noi vedevamo solo dei numerini e delle lettere, ma l'innovazione è andata avanti, in realtà sempre meno si vedono queste schermate nere con le scritte verdi, anche se il codice c'è ancora, il codice spesso anche alla base dell'innovazione delle start-up digitali di cui vogliamo parlare questa mattina. E allora abbiamo al telefono Gianluca Dettori, il presidente di dPixel. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, dPixel sta preparando qualcosa di importante qua a Bologna, perché aprirà nel 2016 il Bar Camper Garage, un programma di accelerazione di start-up, così viene presentato. Ricordiamo subito che sarà all'interno degli ex laboratori dell'Istituto Aldini Valeriani e che nasce anche grazie a un finanziamento di un progetto che si chiama Primo Miglio, supportato da un'industria e dal Fondo Italiano per l'Investimento, tra gli altri, un fondo in generale che si compone di 40 milioni, una parte appunto sarà dedicata a questo progetto bolognese. Dettori, partiamo dall'inizio. Perché programma di accelerazione? Le chiedo, è un'incubatura di startup?
Esattamente, non è un incubatore, esattamente quello che non è, nel senso che diciamo non è che l'incubatore è una parola che tra l'altro diciamo è un oggetto che esiste da un po' di anni, dall'idea di un luogo, no, dove ci sono queste uova delle galline che vengono protette e i pulcini crescono tranquilli. Invece un acceleratore vuole essere esattamente il contrario, è un luogo che però ha lo scopo di rapidamente individuare talenti imprenditoriali, finanziarli e farli andare il più rapidamente possibile sul mercato e quindi uscire dal, tra virgolette, lo spazio. Il programma di accelerazione che svolgeremo all'Aldini Valeriani funzionerà più o meno così. Noi metteremo insieme, selezioneremo tra 10 e 20 start-up per ogni classe, noi le chiamiamo così, che finanziamo con un assegno da 25.000 euro, che è un assegno che consente di, diciamo, di dedicarsi pienamente al proprio progetto, lasciare quello che si sta facendo e venire a Bologna dentro lo spazio per lanciare la propria startup. E dopo 3 mesi di lavoro insieme con questi team, tendenzialmente li portiamo sul mercato, aiutandoli a reperire le risorse finanziarie necessarie per far partire la propria impresa.
Appunto, per quindi c'è bisogno anche di un sostegno economico. I rischi di chi sono in questo caso? Perché spesso stiamo parlando magari di gente giovane che non ha un'esperienza imprenditoriale alle spalle.
E i rischi ovviamente fa parte del mestiere che io faccio. Il nostro mestiere è venture capital, quindi venture per sua definizione proprio vuol dire assunzione di rischio, e quindi fondamentalmente il rischio fa parte del mio mestiere. Noi sappiamo perfettamente che ogni 10 progetti che finanziamo circa la metà non riuscirà ad andare in porto, però diciamo lo scopo del mestiere del venture capitalist è quello di individuare tra quelle che funzionano delle aziende che possono diventare estremamente significative. Il venture capital non investe in qualunque tipo di impresa, ma imprese che hanno la voglia di diventare dei giganti. Vorrei ricordare che sono nate col venture capital aziende come Yux, come Tiscali, come Fastweb, come Vitaminic, l'azienda che avevo fondato io quindi 20 anni fa. E questo è quello che facciamo, quindi diciamo, per dirla in un altro modo, il successo di quelli che crescono e diventano significativi va a ricompensare diciamo quello che si perde nei progetti che non riescono a raggiungere i propri obiettivi.
Qual è il tipo di azienda che voi state cercando? È principalmente un'azienda digitale? Di che tipo?
No, noi siamo sì specializzati, ogni investitore di venture ha una sua specializzazione. Nel caso nostro è quella del digitale, diciamo in senso ampio. Ormai il digitale copre un mondo che va dalle telecomunicazioni alla robotica, al software, ai media, eccetera. All'interno quindi di tutto quello che è informatico, telecomunicazioni, digitale, non abbiamo delle specializzazioni, siamo agnostici, quindi dall'IoT, dall'Internet of Things all'e-commerce. Ormai il digitale copre tutti i settori merceologici, un po' tutte le fasi della nostra vita, e quindi in qualche maniera diciamo non c'è industria, non c'è settore che in qualche maniera non è toccata dal digitale e che non può essere innovata e rinnovata dal digitale.
Dettori, le chiedo qualche coordinata per chi volesse rivolgersi a voi. Prima di tutto, quando si parte e come avverrà insomma l'operazione di scouting? Bisognerà presentarsi lì direttamente oppure ci sono delle procedure da seguire?
Sì, diciamo è molto semplice, ci sono due modi per interfacciarsi con noi. Uno è scriverci un'email, info@dpixel.it, o andare sul nostro sito dpixel.it. Noi riceviamo centinaia di progetti e da lì poi facciamo la selezione, cominciamo a lavorare con dei team fino a individuare dei progetti su cui vogliamo investire e procedere.
Lo spazio del Barcamp però che cos'ha in più rispetto a quello che già fate?
No, questo è il primo modo. Il secondo modo invece, noi abbiamo questo camper, appunto il bar camper garage nasce dal fatto che noi facciamo scouting con un camper. Questo bar camper cosiddetto, che fa riferimento ai bar camp, che sono degli eventi di hacker e geek che si tengono in tutto il mondo, dove si discutono le idee. Questo bar camper gira circa 50-60 città l'anno in tutta Italia, anche all'estero, ha un suo sito, barcamper.it, su cui pubblichiamo le tappe. Quando andiamo in una città, uno può prenotarsi un appuntamento in una qualunque delle tappe, e anche non avendo in mano un business plan, che in genere è il primo ostacolo nel partire con un progetto, perché magari si ha l'idea, si è provata a mettere giù anche delle slide in bozza eccetera, ma non si sa bene presentare a un investitore, quindi senza avere la necessità di questo step diciamo formale che affrontiamo dopo con i progetti che ci interessano, basta presentarsi sul camper, prenotarsi una riunione e spiegarci quello che il team dei fondatori ci viene a spiegare, quello che desidera fare, i propri progetti eccetera, e quello è il punto d'ingresso per entrare nei nostri programmi. Facciamo delle attività molto diciamo importanti di education anche col bar camper, nel senso che partecipando ai nostri tour, se si viene selezionati, ovviamente è sempre una cosa dove non è aperta a chiunque, ma noi facciamo questo di mestiere e siamo pagati per individuare talenti imprenditoriali, Ecco, dicevo, quindi nelle attività che facciamo dei tour si può apprendere molto di quello che serve, dei rudimenti per affrontarsi il mercato del venture capital e raccogliere capitali da investitori.
È difficile fare questo lavoro in Italia? È cambiato qualcosa negli ultimi anni? Perché io sto pensando anche a alcune start-up che sono nate in Italia ma poi molto presto hanno lasciato l'Italia per altri lidi, gli Stati Uniti principalmente. È cambiato qualcosa e come va? Nel senso che voi avete ancora delle limitazioni, degli ostacoli?
Beh, è difficile fare questa cosa in Italia, è inutile che stiamo a nasconderlo, è molto difficile. Diciamo che anche lì, gli Stati Uniti, non sono gli Stati Uniti, se uno va nel Dakota, forse è meglio stare a Milano che nel Dakota se vuole fare una startup. Negli Stati Uniti, quando si parla di Stati Uniti, in realtà si parla di Silicon Valley, che è un'area molto precisa e circoscritta e molto concentrata di altissime competenze nel campo dell'innovazione e della tecnologia. Si parla di Boston, si parla di New York. Ecco, diciamo che in Italia è difficile, senza dubbio, però non è impossibile, questa è la prima cosa, non è obbligatorio scappare dall'Italia per fare un'azienda tecnologica e ne sono la prova le aziende che stanno nascendo e sono nate negli ultimi anni, però diciamo così, rispetto a quando abbiamo iniziato 10 anni fa, le cose sono in forte miglioramento, quindi è sempre più possibile farlo, esistono più infrastrutture oggi di quelle che esistevano 10 anni fa, esistono soprattutto, stanno aumentando e aumenteranno moltissimo, il prossimo anno cominceremo spero a vedere un effetto tangibile, stanno arrivando sul mercato capitali finanziari molto superiori rispetto al passato che consentiranno a molte più startup italiane di decollare. Quindi insomma io dico, consiglio a tutti comunque prima anche di provare a immaginare di scappare all'estero, di vedere quello che abbiamo sotto casa che spesso ha un grande valore e può consentirci di raggiungere i propri obiettivi.
Ecco, allora a proposito di sotto casa, prima di salutarla le chiedo allora quando si parte, quando arriverà il bar camper alle Aldini Valeriani, quando fisicamente ci può dare una data?
Purtroppo ancora non posso dare una data perché l'attività che noi facciamo oggi è soggetta a vigilanza della Banca d'Italia e richiede autorizzazioni specifiche, SGR, regolamentazioni eccetera, e siamo proprio in quella fase lì. Devo dire che comunque riteniamo che ragionevolmente in ogni caso l'attività del bar camper garage Aldini Valeriani dovrebbe partire nel primo trimestre del prossimo anno, quindi speriamo verso marzo. Ecco. Appena avremo però delle informazioni più precise, lo sapremo con più precisione e faremo dei comunicati specifici.
E quindi torneremo a parlarne. Gianluca Dettori, presidente di DPixel, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie mille a voi e buona giornata.
E noi continuiamo con un po' di musica, rimaniamo sempre all'interno della colonna sonora di Matrix. Lui è Rob D e questo è Club to Duet. Stiamo parlando di startup qua, pensate che questa mattina siamo prima di pranzo e quindi continuiamo a utilizzare questo termine usuale del vecchio palinsesto in cui pensate che andava in onda la mattina presto. Siamo spostati qua a quest'ora, nuovo palinsesto, novità anche per pensate che il lunedì da mezzogiorno a mezzogiorno e mezzo. E allora, dicevamo, parliamo di startup e abbiamo sentito poco fa Gianluca Dettori, il presidente di DPixel, che tra le altre cose ha detto, beh, non ce lo neghiamo, comunque è difficile fare startup in Italia. E allora è di questo, e per chiedergli anche se come può cambiare la mentalità nei confronti dell'innovazione in Italia, noi abbiamo al telefono Alex Corazzoni, maestro, giornalista, innovatore, aggiungiamo, e uno dei membri della redazione Startup Italia. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno.
Lo ricordiamo subito, autore anche di Dietro la lavagna, che andrà in onda anche da queste frequenze a partire dal nuovo palinsesto, quindi da questa settimana, il giovedì alle 20. Chiusa la parentesi sulla scuola, ne apriamo però una che riguarda la formazione legata alle start-up. Alex, io ti chiedo prima di tutto se in Italia è cambiato qualcosa nella formazione che guarda verso l'innovazione. Si sta facendo dei passi avanti?
Diciamo che si sta facendo dei passi avanti dal momento che dei giovani che escono dalle nostre università hanno iniziato a pensare che il posto fisso non ci possa più essere, che è necessario inventarsi un lavoro. Il tema vero e centrale è che in realtà la parola startup, se io vado in una scuola superiore, si sente troppo poco. Il problema vero e reale è che oggi non si insegna ai nostri ragazzi ciò che è l'economia fin dalla scuola primaria. Il problema vero è che parlare di innovazione in un paese dove nelle nostre scuole non c'è neanche il wifi spesso è veramente paradossale. E che tipo di innovazione possiamo fare con dei giovani che sono formati ancora con una scuola del modello anni 70? Sicuramente qualcosa è fatto, se oggi possiamo registrare 980 e qualcosa in più start-up e oltre 2600 persone che sono impiegate nelle start-up è sicuramente un dato interessante. È altrettanto interessante vedere che prevalentemente queste start-up sono maschili. C'è un 12,5% di start-up femminili. Questo a cosa è dovuto? Veramente di nuovo a un gap, che è quello che nella scuola si crea, i mestieri da uomo e i mestieri da donna. Fare impresa a quanto pare in questo paese non è ancora una roba da donna, e sembra una bestemmia dirlo, ma i dati che abbiamo in mano ci raccontano che ci sono sì delle grandi innovatrici, ma soprattutto a quanto pare sono i maschietti a crearsi delle imprese.
Da maestro ti chiedo anche se è possibile insegnare ai bambini coding e cultura d'impresa senza però sminuire quello che è l'approccio pedagogico, anche umanistico, che le scuole italiane hanno sempre avute. Te lo chiedo anche in riferimento a un caso in particolare che riguarda Bologna. Un'industria ha messo dei finanziamenti per un progetto scolastico che riguarda le scuole medie, progetto che è diventato poi un sostegno anche al tempo pieno nelle scuole medie e che ha comunque una grossa componente di coding e di inglese, ma ha ricevuto anche diverse critiche per il fatto che ad esempio i ragazzi stanno troppe probabilmente per qualcuno ore a scuola con questo progetto. Cioè, come si riesce a mettere insieme quello che è un approccio pedagogico con il bisogno anche di insegnargli queste cose?
Spesso si ha paura in Italia di parlare di coding o di parlare di tecnologia. Basta pensare che alla scuola primaria c'è ancora un'ora solo di tecnologia, mentre ci sono 2 ore di religione, 2 ore di educazione motoria, 2 ore di italiano, molto di più di italiano, di la verità, 2 ore invece, un'ora sola invece di tecnologia. Si ha paura, terrore di fare in modo che i nostri ragazzi invece imparino quello che è fondamentale, cioè a programmare. Cosa imparano oggi i nostri ragazzini quando entrano nei laboratori di informatica? L'altro giorno sono entrato nel laboratorio di informatica con la mia classe, con la mia quinta, e ho chiesto loro cosa sapevano utilizzare, la mia nuova classe, una nuova classe, cosa sapevano utilizzare del computer. Mi sono accorto che neanche sapevano cliccare sulla tastiera il punto interrogativo e l'apostrofo. Ora, ma dove pensiamo ad andare se abbiamo ancora una scuola di questo tipo? Non abbiamo paura di aumentare le ore ai nostri ragazzi, semmai dobbiamo fare in modo che quelle ore siano un piacere per i nostri ragazzi. Andare in un laboratorio di informatica davanti ai computer e giocare, per i ragazzi può durare sì il piacere di un'ora, può durare il piacere di 2 ore, ma poi diventa persino per loro stancante. Se invece con i ragazzi imparo a realizzare un gioco elettronico e i ragazzi stessi fanno il gioco elettronico, e questo è programmare, allora lì si crea la magia, si crea veramente quello che deve fare un maestro: trasformare veramente questi ragazzi in quelli che saranno i cittadini futuri, cioè anche degli imprenditori. E ti dirò che per quanto riguarda appunto il tema, chiedo scusa, ma sono in stazione a Roma e sta passando.
Si sente, infatti, si sente il traffico.
Abbiate pazienza, dicevo che per quanto riguarda il fatto di essere imprenditori, a me viene in mente un esempio molto concreto. Portiamo i nostri ragazzi nelle aziende, facciamo vedere ai nostri ragazzi come si costruisce qualcosa, come si realizzano le macchine. Io ho portato i miei ragazzi da un imprenditore che è leader mondiale nel realizzare mobiletti per le farmacie. I nostri ragazzi neanche si immaginano come possono essere fatte le cose, chi c'è dietro, cosa fa l'imprenditore. Non abbiamo paura, portiamoli nelle imprese, facciamogli vedere cosa significa essere e diventare imprenditori.
Alex Corlazzoni, maestro, giornalista e possiamo anche dirlo innovatore, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, scusate di nuovo il disagio, belle sirene.
Il bello della diretta, a presto.
Ciao.
Alex Corlazzoni, lo ricordiamo, lo ascolterete anche il giovedì a partire dalle 20 con Dietro la Lavagna in questo nuovo palinsesto di Radio Città del Capo. E adesso noi siamo arrivati alla fine di questa puntata.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Potete riascoltare sempre le puntate di Pensatech dal sito radiocittadelcapo.it, trovate tutti i podcast anche delle puntate passate e poi ci potete scrivere su Radio Città del Capo,
Pensatech,
la pagina Facebook
e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
E come sentite, appunto, ci potete scrivere anche su Twitter al nostro @PensaTech. Mi raccomando, scrive con il CH.